Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Speakers.
Parate all'acciaio delle cinture, questo è l'ex show.
Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 118 di Lakers Speaker Corner. Siamo tornati, siamo carichissimi per una nuova stagione dei Lakers, anche perché sembra che tutto sia bellissimo nel mondo Lakers. È arrivato Pat Beverly e subito è migliore amico di Russell Westbrook, vanno a pesca insieme, sono veramente migliori amici. Pelinka sembra aver capito gli errori delle passate stagioni ed è pronto a vincere il premio di GM dell'anno. Ginny Bass, anche lei è felicissima per la nuova serie sui pass che sta uscendo in questi giorni. Davis nella miglior forma della carriera, LeBron pure è prontissimo per la stagione numero 20, però poi c'è la realtà che esamineremo come sempre alla grande in questo podcast. Saluto i miei compagni di viaggio, ciao Anello.
Ciao a tutti.
E ciao Luca.
Ciao a tutti.
Allora ragazzi, come va? Vi siete riposati quest'estate? Siete pronti a un'altra bellissima cavalcata?
Pronti a un'altra cavalcata trionfale come l'annata 2021-22.
Le premesse sono buone, diciamo.
Le premesse sono buone, allora direi di partire subito forte perché stiamo registrando come sempre lunedì sera, si sta svolgendo in questi minuti il Media Day. Per primi hanno parlato M e Pelinka con le solite frasi di circostanza. Direi che non c'è niente di particolare da dire, semplicemente direi che M ha fatto intendere che Westbrook potrebbe anche partire dalla panchina, si è detto aperto a qualsiasi ipotesi e secondo me potrebbe essere questa l'opzione più plausibile. E poi Pelinka è stato chiesto in generale della volontà dei Lakers di scambiare le prime scelte per poter migliorare il roster, e Pelinka ha assicurato che i Lakers vogliono migliorare il roster e quindi usare queste scelte, ma che in questo preciso momento, in questa fase storica, i Lakers hanno solamente un'opportunità per migliorare la squadra, quindi utilizzare la prima scelta del 2027 e del 2029, e quindi dobbiamo essere assolutamente sicuri di poter diventare una vera contendere con questa mossa. Oltre a questo, prima facevo cenno al fatto che Beverly e Westbrook sembrino grandi amici, poi li voglio vedere insomma un po' sul campo. Parola al miele da parte di entrambi. Poi Anthony Davis, come al solito, si è soffermato sulla sua forma fisica, dicendo che ha passato una grande estate, che sta benissimo, che l'anno scorso addirittura avrebbe avuto un problema al polso che lo avrebbe condizionato nella sua forma di tiro. Ma a parte questo, direi che non c'è niente di particolare. Non so se volete commentare queste poche parole che sono emerse nel primo giorno ufficiale dei Lakers di questa stagione.
Dobbiamo proprio...
Per quanto riguarda Anthony Davis, secondo me l'ha dedicata a Mammut e ci auguriamo che prima o poi ci regali un commento. Per il resto
è interessante. Teniamo nascosto per la salita della nostra fedina penale, diciamo. Il commento di Mammut teniamo nascosto.
Sì, tra l'altro esatto. Puntata 118 non è casuale, secondo me. Ecco.
Esattamente.
Non volevo dirlo, ma
potrebbe anche essere l'ultima, sì. Magari si collega in diretta all'improvviso.
E a proposito di 118, direi che anche Nan ha detto che di essere finalmente in forma dopo un anno in cui è stato fermo, adesso si è pronto a giocare, ha ripreso gli allenamenti 5 contro 5, quindi magari potremmo addirittura vederlo in pre-season, vediamo un poco. Invece lato infortuni, ovviamente iniziamo come sempre la stagione con qualche piccolo acciacco, perché Lonnie Walker ha un problema alla caviglia e quindi si allenerà da solo in questi primi giorni. Troy Brown invece ha un problema alla schiena, quindi pure lui non potrà fare, diciamo, allenamenti di contatto. E invece il mio preferito, Dennis Schroeder, che è stato firmato forse 10 giorni fa, pare abbia un problema di passaporto, e quindi forse lo rivedremo in casa Lakers tra una settimana, sempre se dovesse risolvere questi problemi burocratici, ecco. Ma fatta questa brevissima introduzione, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata. È stata un'off-season abbastanza turbolenta, ma forse non abbastanza turbolenta come avremmo voluto. I Lakers hanno cambiato allenatore, hanno scelto un giocatore al draft, perché ricordiamo che non avevano scelte prima, diciamo, della sera del draft, hanno cambiato tanto in free agency, però è rimasto, diciamo, Russell Westbrook il vero elefante nella stanza. Alla luce di tutti questi movimenti e di questi non movimenti, vi chiedo, secondo voi i Lakers sono una squadra migliore rispetto alla passata stagione, e se migliore, quanto migliore? Vai Luca, inizia tu.
Dai, parto io. Secondo me sono una squadra lievemente migliore. Ritengo che sono arrivati dei giocatori in grado di difendere sul pallone, come Beverly e Schroeder, che colmano una enorme lacuna dell'anno scorso, e ci sono due lunghi come Bryant e Jones che sono vivi e non in decomposizione come Howard e DeAndre Jordan. Rispetto all'anno scorso viene a mancare un talento come Malik Monk, che era stata la buona sorpresa, però ritengo che i progressi in difesa vadano a compensare quel che si è perso con Monk. Non credo che però basti per un salto di qualità come avremmo sperato.
Beh, io credo che invece a me la squadra piace decisamente di più rispetto a quella dell'anno scorso. Sarà anche una questione di gusto personale per i giocatori che sono stati presi. E poi credo che in generale valga il principio che una difesa un minimo competente, come si può pensare di creare su questi giocatori, cosa che non si poteva su quelli dell'anno scorso, ti garantisce almeno quelle 5-6 vittorie in più, e di conseguenza il mio ragionamento è: questa squadra probabilmente può avere 10, 12, 15 vittorie in più abbastanza agevolmente in tasca rispetto a quella dell'anno scorso, con tutti gli annessi e connessi di LeBron e Davis sani. Quindi se si va dalla squadra dell'anno scorso si deve valutare l'assenza di quei due per quanto riguarda il record. Come potenziale, a me questa squadra fa più senso, anche se c'è una lacuna grave sulle ali, come abbiamo detto miliardi di volte. Però in generale io sono abbastanza contento, se prendo come riferimento l'anno scorso. In generale, poi se stiamo a generale il commento sarebbe diverso, ma stiamo commentando, insomma, il riferimento all'anno scorso. Io, a me pare un buon salto in avanti.
Sicuramente rispetto all'anno scorso è una squadra migliore, perché è una squadra più atletica, più veloce, molto profonda nel reparto guardie, però anche troppo profonda, magari poi ne parliamo dopo. Mi è sembrato che la free agency, i Lakers abbiano cercato appunto giocatori più giovani, più atletici, però penso che fossero anche giocatori un po' troppo inesperti, quindi delle incognite ad alto livello ai playoff, nella remota ipotesi in cui dovessimo farli. Le ultime mosse, in particolare quella di Beverly e di Schroeder, mi piacciono perché quantomeno aumentano l'esperienza della squadra e il pedigree. È chiaro però che si vanno ad inserire all'interno di una squadra che è strutturata malissimo. Ne parlavamo prima nel pre-podcast, abbiamo almeno 6-7 guardie che dovrebbero trovare un posto nelle rotazioni, e questo è impossibile, e questo vuol dire che giocatori come Reeves o come Lonnie Walker dovrebbero giocare tanti minuti da 3. Questo secondo me non è uno scenario assolutamente ideale, e anche per l'ennesima volta nell'allocazione delle risorse secondo me Belinka ha peccato profondamente, perché io capisco l'investimento su un giocatore come Lonnie Walker che può essere attraente, però io non so se i Lakers si possono permettere un investimento di questo tipo, visto che hanno veramente tanti buchi al roster, e forse un profilo come quello di Lonnie Walker, capisco che può sostituire Monk, ma non è quello di cui hanno bisogno i Lakers in questo momento. Non so se siete d'accordo anche voi.
Io sono totalmente d'accordo, lo abbiamo detto, detto l'anno scorso che il problema era avere delle ali competenti in difesa che aprissero un minimo il campo in attacco. È chiaro che è un tipo di giocatore che non vai a reperire facilmente sul mercato, però ecco, andare subito a investire su quel tipo di guardia, per di più guardia con lacune difensive e non affidabile al tiro spot up, mi è sembrato proprio un po' sparare una cartuccia a vuoto, o a meno che loro pensassero di avere una trade in canna che non è arrivata. E poi forse sto anticipando un po' il prossimo argomento, ecco.
Se volete possiamo entrare dritti nel prossimo argomento, lo chiedo direttamente a Nello. Pelinka ha fatto riferimento praticamente esplicito alla trade Westbrook, dicendo che appunto che i Lakers hanno una sola possibilità per migliorare la squadra e muovere le due scelte per ottenere qualcosa, e quindi dobbiamo stare particolarmente attenti al tipo di trade che andiamo a fare. Alla luce di tutto questo e anche alla luce dei giocatori che si sono mossi in questa off-season, secondo te i Lakers hanno fatto bene a essere conservativi oppure sarebbero dovuti essere più aggressivi sul mercato con Westbrook e le due scelte?
Allora, qua il discorso è quanto loro credono di riuscire a liberare cap in qualche modo per firmare Kyrie, che alla fine, cioè, il segreto di Pulcinella, penso che questo sia il ragionamento, no? Dice: io non mi voglio Turner e Hield, secondo me le valgono con le due prime citate, e secondo me lo sa pure Pelinka, perché con due prime meglio di quello non prendi, che si è visto le trade che sono girate in giro, Murray, Gobert, non so, Mitchell, quel calibro di giocatore già vale tre prime a partire da Murray. Quindi voglio dire, non credo che ci sia molto meglio da poter prendere un due prime rispetto a Turner Hill. Però secondo me loro ragionano sull'idea di poter firmare Kyrie in qualche modo e ripartire da là, mettendo insieme un roster un po' più strutturato e magari usando la MLE l'anno prossimo su un'ala, e a quel punto se hai Kyrie, LeBron, Davis, se non mi sbaglio sarebbe la MLE piena l'anno prossimo da poter sfruttare, e quindi magari lui ragiona in queste ottica qua. Però
no, volevo aggiungere qualche altro elemento, perché c'è anche un problema tanto caro a Luca, cioè la possibilità di finire di nuovo sopra la tassa l'anno prossimo, e in quel caso i Lakers entrerebbero nella famosa repeater, quindi Gini Basso dovrebbe spendere ancora più soldi rispetto a questi anni, e quindi probabilmente stanno anche valutando questo aspetto. E in più, sempre legato a questo elemento, è uscita una voce molto recente, se non sbaglio ieri, in cui si diceva che i Lakers hanno avuto l'opportunità di prendere Bogdanovic investendo forse solo una prima scelta, una cosa del genere, però c'era la necessità di prendersi anche Conley in quel caso. I Lakers in questo momento sono fortemente contrari alla possibilità di aggiungere salari per la prossima stagione, e credo che sia un fatto legato alla volontà di prendere Kyrie o altri free agent l'anno prossimo, sia appunto al fatto di non voler diciamo pagare la tassa, la repeater l'anno prossimo.
Secondo me Gini ha dimostrato qual è la linea Lakers per quanto riguarda il tetto di spesa, ed è un qualcosa che personalmente non mi stupisce, mi fa molto arrabbiare ma non mi stupisce. Aggiungo due cose. La prima è che se già abbiamo delle incognite per quello che saranno fisicamente Davis e James, ma anche lo stesso Kyrie Irving quest'anno, figuriamoci il prossimo. E la seconda, che a me sembra veramente un po' uno specchietto per l'allodole. E aggiungo un ulteriore dato. A mio avviso Russell Westbrook dovrebbe essere scambiato in questa stagione per non perdere lo slot salariale e per acquisire contratti di giocatori NBA. Io ho notato una cosa nelle ultime off-season, ovvero che il mercato, la free agency sta morendo, perché tutti i giocatori stanno estendendo i propri contratti prima di andare a scadenza, e lo stanno facendo tutte le superstar, vedi Karl-Anthony Towns, Booker, Jokic, far parlare della classe recente del draft, ma anche giocatori di livello inferiore, non appena si muovono estendono i propri contratti prima di diventare free agent. Quindi fare affidamento sulla free agency per migliorare la squadra è a mio avviso molto rischioso, e si rischia di finire a pagare Fournier 17 milioni l'anno.
Io sono d'accordo, cioè nel senso che per me mettersi in casa Turner e Hield significa anche avere la possibilità di avere due giocatori in più, e se non sbaglio di poter anche rifirmare Turner in qualche modo l'anno prossimo, di tenere dei diritti anche minimi dopo un anno, però comunque non penso che
Turner... Vabbè, avremo i bird right pieni con via trade.
Via trade, bird right pieni, quindi alla fine tu puoi ragionare su un gruppo che secondo me in qualche modo è competente, prenderti Turner, che comunque è fatto col salto per stare con Davis anche in futuro, e magari con Hield, non so, adesso non ho lo spreadsheet segnato davanti al volo, però Hield poi
ha un altro anno a 18 milioni, quindi
quindi poi diventa esatto, per linea anche scambiabile poi nella stagione successiva, cioè c'era una sorta di continuità anche prendendo dentro Hield e Turner, a mio modo di vedere. Poi
Beh, diciamo che Pelinka sembra veramente ragionare sempre allo stesso modo, cioè lui vuole assolutamente avere cap space libero per firmare max player, e non concepisce la possibilità di avere giocatori sotto contratto che però possono essere anche degli asset, anche se non sono dei grandissimi giocatori, però stiamo vedendo nell'NBA che è fondamentale avere un salario nel range dai 10 ai 20 milioni da poter inserire in una trade. Questo ai Lakers è mancato tremendamente in questi tre anni, e siamo sempre stati costretti a rincorrere firme al minimo, oppure di cercare di sbancare il lunario con Westbrook e similari. Comunque, detto questo, diciamo che ci sono le belle parole di M su Westbrook, oppure è uscito ieri un articolo di Woj che ha parlato direttamente con Westbrook, nel quale si diceva che lui è all-in in questa stagione dei Lakers, che non interessa insomma qual è la volontà della dirigenza, ma che lui vuole dimostrare sul campo di essere un giocatore che si impegna, insomma le solite belle parole di inizio stagione. Ecco, poi vedremo effettivamente come verrà utilizzato da M, questo mi interessa parecchio, se partirà dalla panchina, se proverà a farlo giocare un po' più off the ball, insomma sono delle cose carine che potrebbero essere interessanti da analizzare, ma lo vedremo tra qualche settimana. Adesso invece direi di analizzare i nuovi giocatori che sono arrivati ai Lakers quest'anno, perché non ne abbiamo parlato quest'estate. Da chi volete iniziare? Io sinceramente vorrei iniziare dai lunghi, perché probabilmente sono le firme migliori, a mio avviso, per rapporto qualità-prezzo, anche perché visto lo schifo della passata stagione con DeAndre Jordan e Howard era abbastanza semplice migliorare. Che ci dici, Luca, di Jones e di Thomas Bryant? Due ritorni, tra l'altro.
Esatto, due ritorni, perché a Pelinka comunque i ritorni piacciono molto, ci tiene. Scherzi a parte, a mio avviso sono due ottime firme, sono due giocatori ancora giovani nel pieno della carriera, per quanto siano due giocatori che negli ultimi anni hanno, un po' come Davis, subito qualche infortunio di troppo. Bryant è stato firmato al minimo, mentre Damian Jones è stato firmato con una player option per l'anno prossimo, quindi ecco, Damian Jones c'è un minimo di progettualità in più, poi dipenderà da lui se vuole restare a queste cifre o meno. Due cose mi hanno colpito, o meglio, un aspetto mi ha colpito su entrambi, che sono due giocatori che hanno avuto un minutaggio molto basso in carriera, quindi per quanto sia da diversi anni che sono in NBA e per quanto entrambi hanno superato i 25 anni, Bryant ha giocato 3.400 minuti e Damian Jones 3.000, per contestualizzare, Scotty Barnes, che è il rookie dell'anno di Toronto, ne ha giocati 2006. Quindi sono due giocatori che sono stati proprio poco in campo, e a mio avviso questa mancanza di esperienza si vede anche in quelli che sono i loro difetti. Quello che dovrebbero fare è essere il 5 che toglie minuti e toglie le castagne dal fuoco a livello fisico ad Anthony Davis. In base al loro rendimento dipenderà anche quanti minuti AD finirà a giocare da 5. Thomas Bryant è un giocatore che spazia di più il campo per le sue caratteristiche. L'anno scorso ha tirato molto male, reduce dall'intervento al crociato della stagione precedente, però ecco, a mio avviso è uno slump di cui non mi preoccuperei in maniera eccessiva, perché quando uno sta fermo a lungo magari perde atletismo, ma di solito non perde il tiro.
Quindi dici che non ha avuto un problema al polso lui l'anno scorso?
Ma magari l'ha avuto ma non l'ha detto, vuol fare il duro.
Ok.
Sono due giocatori che danno presenza al ferro, entrambi sono tra i migliori, sono ben oltre il 90° percentile di solito nei punti per possesso, perché sono molto pericolosi al ferro e molto pericolosi da pick and roll. Entrambi garantiscono protezione al ferro. Non sono degli stoppatori elite, però entrambi, ecco, Damian Jones è 76° percentile per stoppate, mentre Thomas Bryant è 78, quindi sono simili. Entrambi hanno secondo me due lacune principali, ovvero che in difesa chiaramente se si trovano a giocare in situazioni di switch vanno a soffrire, vengono portati a spasso per il campo, e se la squadra va in rotazione possono avere dei problemi come mobilità orizzontale per chiudere sui tiratori, e entrambi non sono dei buoni rimbalzisti nonostante la stazza.
Luca, volevo farti una domanda. Sì. Volevo farti una domanda perché secondo me la figura dello stretch 5 è intrigante a fianco a LeBron e Davis, l'abbiamo visto per brevi tratti durante l'esperienza Marc Gasol. Per me Thomas Bryant può replicare quel tipo di ruolo, o meglio può anche replicare quello che ha fatto Brook Lopez a Milwaukee, visto che Nem insomma viene da quell'ambiente lì. Invece ti volevo chiedere, Jones, guardando qualche clip mi è sembrato di vedere che stia piano piano estendendo il suo range, secondo te potrebbe, diciamo, già da quest'anno prendere, sì, qualche triple in più,
sì,
diventare uno stretch 5, insomma?
Esatto, è quello che volevo andare a dire. A mio avviso sì, perché un giocatore che comunque ti riliberi col 70% in carriera e ha chiuso l'anno prendendo un paio di triple a partita, anche segnandole nelle ultime 15 partite, diciamo, di garbage season dei Kings. E poi io non ho la competenza, ad esempio, di Filippo, che guarda le meccaniche di tiro, perché per me l'importante è che vada dentro, però mi sembra che abbia una tecnica discreta, non è Shaq, che non avrebbe mai potuto tirare con costanza, quindi credo di sì. Il grosso problema di Damian Jones offensivamente è che secondo me quando non è coinvolto nei primi secondi dell'azione o quando non sta nel dunker spot tende proprio un po' a perdersi e vagare per il campo e uccidere qualunque tipo di flusso e spaziatura.
Infatti guarda, io stavo per dire proprio questa cosa qua, cioè nel senso che io, a me, di Damian Jones, scusami se ti ho preso il posto, Giuseppe, di Damian Jones questa cosa delle estensioni di tiro mi interessa, pure il fatto che abbia un giamperino per il discorso dello spacing eccetera eccetera, però il tiro di per sé va bene come primo elemento, però la capacità di muoversi per il campo che ha menzionato Luca è importante. A me interessa che lui paghi intorno al ferro con dei valori che vanno, cioè lui deve darci prima un lob threat importante secondo me, perché tutte queste guardie che ci abbiamo in qualche modo si devono accendere. Secondo me uno dei motivi per i quali arriva lui è anche che, essendo una lob threat importante in qualche quintetto, soprattutto all'inizio, può dare un po' di spinta iniziale al Nanno, al Westbrook di turno, e comunque magari con una giocata a due con lui si possono magari un po' esaltare, e questo è il motivo principale quale c'è. Cioè io ci andrei piano su questa cosa dello spacing con Damian Jones.
Sì, assolutamente. Sono molto d'accordo sul fatto dell'energia, perché un aspetto che ci è mancato un po' negli ultimi due anni è proprio la scarica emotiva che ti dà una giocata atletica come poteva essere quella di McGee, una schiacciata nei primissimi minuti di partita oppure una stoppata violenta, ecco. Quindi secondo me questo aspetto è molto importante. Io invece sono un po' preoccupato sulla questione dei rimbalzi per entrambi, perché se entrambi sono dei rimbalzisti un po' sottomedia, diciamo, soprattutto Damian Jones, e avendo anche una squadra con una struttura molto piccola nelle quarto guardie, a quel punto rischiamo che LeBron e Davis debbano sbattersi un po' troppo al rimbalzo, e abbiamo già visto l'anno scorso come non siano proprio disposti a farlo. Se devono sporcarsi un po' le mani, e insomma, ho un po' di paura, ecco, da questo punto di vista.
Secondo me sono due giocatori, soprattutto Damian Jones, che vanno protetti, e ci sta più un sistema difensivo drop che protegga il ferro, perché se li si manda a inseguire qualcuno sul perimetro, oltre ad essere lenti a farlo, a quel punto perdono anche riferimenti, e non sono neanche più in grado di fare magari un taglia fuori su quello che può essere un'ala atletica, e si fanno magari fregare così.
Bene, e io ora mi allaccio per fare una domanda a Nello, che poi può essere, diciamo, estesa al prossimo giocatore che andremo ad analizzare. Alla luce della struttura di questo roster, secondo te, Nello, giocheremo spesso e volentieri con Davis da 4, ovviamente per tanti frangenti delle partite, quindi sfruttando tanto Jones e Bryant, oppure potremo vedere una strutturazione con Davis da 5 e con quanto Scano Henderson, che è il prossimo giocatore che andremo ad analizzare, magari nel ruolo di 3-4 come collante?
Ma io penso che Jones e Bryant ci possano dare 23-25 minuti divisi su 4 stint, e secondo me poi il resto lo giocherà Davis da 5. E Toscano Henderson è il giocatore che probabilmente fa più senso avere nella posizione di 3. Partiamo dal presupposto che diciamo, in generale Toscano Henderson è un giocatore di cui si è intravisto qualcosa col The State, ma ha giocato sempre molti pochi minuti in carriera. Io ho delle Luke Walton vibes, mettiamole in questi termini, nel senso che giocatore che non è un gran tiratore, che non è esattamente come dire, un atleta offensivamente di primo livello, però ha un discreto playmaking, in più Toscano Henderson è abbastanza atletico rispetto a Walton, e in generale in attacco non è un'elite praticamente in nulla. Mi preoccupa un po', secondo Synergy, 24% di catch and shoot unguarded, esattamente quello che proprio ci servirebbe, però è un giocatore per l'appunto connettivo, un buon difensore praticamente in tutte le situazioni, rispetto a per esempio gli altri giocatori che abbiamo al roster, ho notato abbia dei numeri almeno per la difesa sull'isolamento un pelo più positivi, 72% percentile con 0.8 punti concessi. Questo vuol dire che in qualche modo il discorso di Beverly che difende l'ala più grossa avversaria magari lo possiamo accantonare, ci possiamo pensare più avanti rispetto ai rumors usciti questi giorni, e provare inizialmente a provare a vedere cosa può fare Henderson sulla palla contro giocatori che saranno sempre un pelo più grossi di lui poi alla fine, però lui comunque ha gambe, l'esperienza di un sistema difensivo comunque switch, quindi in cui riesce a leggere certe situazioni, che mi fa pensare che anche per questo lui è il candidato numero uno ad essere il 3 nei quintetti con Davis da 5.
Allora, su quanto Scano Henderson vi faccio delle osservazioni e poi vediamo se siete d'accordo con me. Faccio una premessa e dico che io sono un fan di quanto Scano Henderson della prima ora, forse chi legge la chat lo sa pure, l'ho detto più volte. È un giocatore che è un ottimo passatore, secondo me, non un buon passatore, che è veloce di pensiero, bravissimo nello short roll in situazioni di end off, fa molto spesso la lettura giusta, probabilmente anche perché era inserito nel sistema di Golden State. E ora vengo ai miei dubbi, perché secondo me in un sistema con LeBron James quanto Scano Henderson rischia di perdere tanto della sua efficacia, perché è comunque un giocatore che deve essere coinvolto, deve avere palle in mano, e invece in una squadra con LeBron e Davis io credo che sia più utile ed efficace un tipo di role player bravo in situazioni spot up, insomma un giocatore che ha poco la palla in mano e che si fa trovare pronto sugli scarichi di LeBron o nelle situazioni di mismatch hunting in cui James è un maestro. Quindi io lo vedo bene in attacco se viene sfruttato come short roller, quindi deve essere il giocatore che porta il blocco per LeBron e poi insomma aumentare il vantaggio che viene creato da James. Per il resto in attacco non sono così ottimista come Nello, ecco, anche se capisco le Luke Walton vibes di cui parlava prima.
Mancano le triple post offense vibes, il problema è quello.
Beh, vero comunque questa cosa dice Luca, ovviamente.
No, scherzi a parte, io volevo proprio chiedere a Giuseppe se lo vedeva come giocatore che andava a portare il blocco a LeBron, come faceva prima Caruso, e ha già risposto. La domanda che faccio, però, in seguito a questa risposta affermativa è: secondo voi, però, c'è il pericolo che non generi uno switch, tra virgolette, che crea un reale mismatch a LeBron, perché ci sarebbe uno switch tra giocatori di stazza troppo simile?
Sì, è quello che avrei detto subito. Sì, c'è questo pericolo, nel senso che comunque LeBron predilige giocare il pick and roll in queste situazioni con un piccolo per poi sfruttare il mismatch. Quindi secondo me c'è lo stesso rischio che in parte, in minima parte ovviamente, si vede quando giocano il pick and roll LeBron e Davis, cioè che i due difensori sono di stazza simile, quindi non c'è un vero e proprio mismatch.
Guarda, io domanda. Magari ma aggiungo questa cosa. Io penso che il contributo di Toscano Henderson nel pick and roll dei Lakers sarà importante nei momenti in cui sarà in campo, ma non da bloccante. Io penso che sarà la sponda preferita di LeBron come terzo uomo. Se ci pensate, è una cosa che non abbiamo mai avuto, perché Toscano Henderson, almeno nelle situazioni in cui me lo ricordo spesso io, toccava molti palloni quando lui prima detto aveva la palla in mano. Io i numeri un po' del pick and roll li ho guardati, perché pure io avevo questa sensazione che lui fosse presente nel gioco offensivo dei Warriors. Invece ho visto che i tocchi sono pochi, cioè in generale, cioè che i tocchi sono tanti, ma che le situazioni pick and roll in cui in realtà ha giocato l'anno scorso sono poche, nel senso che se vuoi ti dico il numero preciso.
Guarda, io penso che lui giocasse molto, diciamo, in post per attivare le split action
Sì, però una roba che ho visto in qualche video che ho iniziato a guardare per poi scrivere le presentazioni che avrete fra qualche tempo in formato testuale.
Tra qualche mese.
No, ce la facciamo. Sì. No, la cosa che ho visto è che lui spesso è risultato quello che ha trasferito il vantaggio più rapidamente nelle situazioni split con la palla ribaltata, in cui lui praticamente eccelle, lascia perdere che spesso stava sul lato forte per lo split, però quando si trovava sul lato debole era quello che permetteva quei ribaltamenti rapidi anche sulle relocation di Steph. Questo vuol dire cosa? Che se LeBron sa di avere un passatore sul perimetro che fa uscire il pallone rapidamente magari dal primo blocco e può riprenderlo lui oppure farlo andare rapidamente verso Davis in movimento, quindi non dover rischiare un pocket pass ma triangolare la palla verso il lungo in movimento, secondo me è una roba che non abbiamo mai avuto e che LeBron non dispiace utilizzare per l'appunto come si risponda.
Quindi
io lo vedo un po' così.
Quindi dici che in un gioco in cui LeBron è coinvolto come prima opzione attira un raddoppio, se poi scarica Toscano Henderson potrebbe liberare benissimo un Hill in uscita dai blocchi.
Sì, tipo quello sarebbe stato l'ideale. Sì. No, però secondo me comunque devi considerare che un giocatore che muove rapidamente la palla verso gli angoli, per esempio, cioè negli anni scorsi non ci abbiamo mai avuto. Noi sempre gente che la prima cosa è il tiro, cioè un pass first, un esterno pass first non ce l'abbiamo praticamente mai avuto.
Abbiamo avuto un po' Reeves e si vedevano i risultati.
Sì, sì, è un giocatore di sistema sicuramente utile per l'appunto la velocità di pensiero, la velocità di lettura e la sua qualità migliore secondo me. Quindi se lo utilizziamo come dici tu per aumentare il vantaggio creato da LeBron magari dal lato debole, sicuramente può essere un giocatore utilissimo e di sistema. Io ho qualche dubbio sul tipo di utilizzo che ne faremo, ma insomma vediamo, anche perché Emma ancora non lo conosciamo, quindi stiamo parlando sostanzialmente del nulla, ecco.
Il tiro di Toscano Henderson invece c'è possibilità che migliori?
Ma secondo me no,
guardando la meccanica di tiro
mi sembra un giocatore, questo è, cioè nel senso non mi aspetto. Guarda, la cosa che mi farebbe piacere iniziasse a fare un po' più con forza, perché secondo me ce l'ha, e attaccare i close out invece non solo con la lettura del passaggio, la palla che si muove, ma anche provare a mettere palla a terra con un po' più di forza ogni tanto, perché comunque è un giocatore che ha tirato giù anche dei ferri non male negli anni. C'è due o tre highlight importanti di Toscano Henderson che va a ferro, ci sono stati e negli anni. Secondo me potrebbe provare ad attaccare i close out molto molto più con forza, al mio modo di vedere. Poi al ferro non so, adesso se vuoi te lo dico al volo, al ferro mi sembra che praticamente i numeri comunque non siano tanto confortanti, non saprei, cioè, però secondo me è una cosa che potrebbe iniziare a fare, anche perché poi è M che lo chiederà, perché faremo drive and kick alla morte, meglio lo sappiamo, meglio che ci prepariamo a questo. Il momento in cui ci sarà LeBron sarà drive and kick e poi tutti a casa.
E direi di sì. Bene, direi di passare invece al prossimo giocatore, forse l'unico a parte Toscano Henderson che rientra un po' nel reparto ali, se così vogliamo dire, che è Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. che io ho avuto modo di vedere un po' qua e là perché sto preparando l'articolo, e devo dire che non mi ha esaltato, ecco, mi sembra un giocatore un po' anonimo, nel senso che fa tante cose benino, anzi direi in maniera da 5 e mezzo, ecco, però non eccelle in nulla. Ha fatto anche cose buone, diciamo. Mi sembra un po' il classico dodicesimo di rotazione, che magari non so se i Lakers hanno la necessità che possa fare qualcosa in più. Ha comunque delle buone misure, perché è un 6-7 con delle braccia lunghe, un atletismo discreto che però non sfrutta benissimo, perché ad esempio l'anno scorso ha avuto dei numeri tragici al ferro, uno degli ultimi, diciamo, guardando Clean in the Glass nel reparto ali, quindi deve migliorare un po' la sua tecnica negli ultimi metri, ecco. E deve migliorare soprattutto secondo me nelle situazioni spot up, nelle corner three, dove l'anno scorso ha tirato solamente con il 34%. Negli anni a Washington ha fatto un po' meglio, quindi c'è la possibilità secondo me che possa avere a fianco a LeBron una stagione da magari 36-37%, che sarebbe, diciamo, discreto. Però deve trovare maggiore continuità al tiro, maggiore fiducia, anche perché non è un tiratore di volume assolutamente. E poi nella metà campo difensiva, da quel poco che ho visto, secondo me lui rende al meglio contro le guardie, perché può sfruttare le sue braccia lunghe, è abbastanza veloce e rapido di gambe. Quando deve giocare invece contro le ali, secondo me fa un po' più fatica, perché ha una struttura un po' troppo longilinea nella parte superiore del corpo, non mi sembra abbastanza forte. E non a caso nella serie contro Milwaukee spesso e volentieri lui ha marcato Drew Holiday quando era in campo, quindi sì, verrebbe inserito in un roster dove ci sono già tante guardie, e quindi non lo so, potrebbe avere delle difficoltà. È sicuramente un tipo di giocatore sul quale si può lavorare, ecco. Qualcosa c'è, però al momento mi sembra abbastanza anonimo.
Ma io dico la mia, secondo me con Swider gli frega pure il posto al dodicesimo a Troy Brown. Se Swider riesce a tirare quello che con la sicurezza che ha fatto vedere di poter fare, se riesce a muovere un po' il culo in difesa, secondo me a fare un po' la spola come terzo, come 3-4 nei quintetti con cui devi stare 5-6-7 minuti, che sono quelli che avrebbe Brown normalmente, secondo me Swider li può fare.
Sicuramente abbiamo un bisogno disperato di tiro in questa squadra, e Swider, da quello che ha fatto vedere sia al college che in Summer League, è un tiratore elite secondo me già anche in NBA, quindi se riesce, come dici tu, a tenere botte in qualche modo in difesa, potrebbe anche fregargli il posto. È un long shot, ecco, però ce lo vedo dopo magari 20-30 partite. Tu, Luca, ti sei fatto qualche idea su Troy Brown? No, come mi dicevi, non l'ho visto.
In realtà io stavo riflettendo più su Swinder, e effettivamente pensavo che ci sta, perché io per quel che ho visto in Summer League è un ragazzo che quel tiro lì ce l'hanno in pochi, e mi sembra uno con la testa sulle spalle, quindi se riesce a restare un minimo, a non essere troppo dannoso in difesa, ha un futuro NBA. Mentre Troy Brown è un giocatore che conosco poco, i Bulls li ho visti un po' di volte l'anno scorso, un giocatore che proprio non ti cattura l'occhio in campo. Poi sì, vedi questo ragazzo con buone doti atletiche, ma non capisci realmente se eccelle in qualcosa o meno. Poi chiaro, adesso che lo vedremo 82 partite e magari lo osservi con un po' più di attenzione, ci faremo meglio un'idea. Però quando ti guardi una partita per godertela un attimino, non andare a fare un'analisi approfondita, è veramente un giocatore che non riesci bene a individuare cosa faccia nel bene e nel male.
Sì, un giocatore non si vede tanto perché ad esempio pure in difesa ruba pochi palloni, stoppa pure pochi palloni. È un buon rimbalzista, secondo me è un discreto rimbalzista difensivo, questo potrebbe aiutarci, però per il resto è veramente poco appariscente, quindi deve fare un saltino quantomeno per potersi guadagnare un posto in rotazione, e vedremo. Continuando l'analisi dei nuovi arrivati, non so Danilo se vogliamo dire due cose veloci su Lonnie Walker, che è un giocatore insomma interessante, intrigante, che magari analizzeremo un po' meglio in una puntata specifica quando ci verrà a trovare un ospite. Che dici, Danilo?
Allora, io sono del carro Walker, mettiamola così, dato che questa terminologia dalle nostre parti mediatiche
no, è molto utilizzata. Non vi siete tolti sto vizio del carro, no?
Tu lo sai che abbiamo un problema con questo fatto del carro. Comunque, vabbè, Lonnie Walker è un
compressore.
Esatto. Lonnie Walker è un giocatore che io sinceramente sul quale capisco la reticenza per i soldi che prende, considerati quelli che potevamo dare in giro. Però è un giocatore che secondo me, come ha detto Tim al tempo dell'audio che abbiamo preparato quest'estate, è un po' un gratta e vinci su cui sono speranzoso, perché è un giocatore che ha un buon talento, non eccelle in niente dal punto di vista offensivo, però ha una capacità di essere può essere uno slasher importante, non dico come è stato Monk, perché non c'è manco lontano il tiro di Monk, però parte da una struttura fisica un pelo più forte, che secondo me lo aiuta in certe situazioni, e io mi aspetto una crescita da parte sua anche nelle situazioni difensive. Cioè, lui deve capire bene che tipo di giocatore vuole essere, se vuole essere più un giocatore on the ball e quindi sostanzialmente farsi pagare off screen e quindi magari diventare un POA in futuro, oppure cercare di aggiustarsi off the ball, perché ho guardato, c'è un numero terrificante, è nel 25esimo percentile su Synergy in tutte le difese in cui lui va praticamente off screen, quindi in cui lui insegue qualcuno, no? Praticamente quando sta lontano dal pallone è come gerbiatta intangenziale, direbbe uno. Ci siamo già passati con Horton Tucker, e si fa una scelta e lo si mette sempre in situazioni sulla palla, quindi lo so che coinvolge il pick and roll, deve imparare a difendere un po' io sul pick and roll, anche se non fa proprio schifo, oppure in campo fa la difficoltà a stare, se rimane così nel carne del pesce in difesa.
Diciamo che in questo roster abbiamo forse l'aspetto migliore, qualche buon difensore sul punto di attacco, come
esatto,
Beverly,
esatto.
Schroeder, Reeves.
Però mi chiedo se Beverly prende qualche big guard, come probabilmente sarà, a quel punto dovremmo anche valutare un po', se andiamo piccoli piccolissimi con Schroeder, Westbrook e Beverly a dividersi il POI e un'ala. Un'ala grossa, una guardia, un utilizzatore, mi viene difficile pensare.
Io comunque non ce lo vedo fare quel tipo di lavoro che fa un Beverly o un Schroeder a Walker. Cioè, questa pressione a tutto campo, questa difesa iperaggressiva, secondo me non la può dare, e penso che M voglia quel tipo di difensore lì, mi sembra sia stato abbastanza chiaro da questo punto di vista. Quindi secondo me per giocare lui dovrà migliorare necessariamente off the ball sulle shooting guard e anche sui tre. Non vedo altre soluzioni.
Per conto mio, tutto giusto quel che avete detto sulla difesa, però credo che il suo ruolo in questa squadra sarebbe potuto essere quello di giocatore che esce dalla panchina e ti dà quell'instant offense di cui parlavamo spesso nell'anno del titolo, che ci sarebbe piaciuto, che se per un momento abbiamo sperato in Waiters. Mi sembra un giocatore che sa crearsi un tiro, magari non sempre lo mette, ma lo sa creare in alcuni momenti per le seconde unite. È un qualcosa che schifo non fa, soprattutto per una squadra quest'anno che vuole essere un po' più difensiva. È chiaro che torniamo al discorso Westbrook di cui sopra, se realmente si facesse partire Westbrook per un tiratore a un'ala, un tiratore a un centro e il reparto guardie si sfolla, allora a quel punto veramente ti viene a mancare quella guardia che è in grado di mettersi un attimo in proprio, e in quel caso lì Walker assumerebbe un altro senso, secondo me.
Sì, potrebbe sostituire veramente Microwave Monk, diventare Microwave Walker, perché c'ha comunque quelle caratteristiche lì, nelle serate in cui è in buona può tranquillamente segnare 20-25 punti ed essere quello scorer della panchina che magari ti cambia un po' il ritmo della partita. Deve sicuramente stabilizzarsi al tiro, perché nelle ultime due stagioni è un po' regredito, ma sono abbastanza fiducioso da questo punto di vista. È un atleta clamoroso, quindi secondo me in un sistema dove si corre parecchio e dove non è lui quello che ha le primarie responsabilità offensive può far bene, e abbiamo visto che affianco a LeBron e anche affianco a Westbrook, bisogna essere onesti, questo tipo di giocatori, come è stato Monk l'anno scorso, può fare bene. Tutto sta nel trovare continuità e nell'essere poi spendibile anche nella metà campo difensiva, ecco.
E chiudo il discorso, secondo me Lonnie Walker è una chiara firma dovuta alla confusione che c'aveva Pelinka nella testa con Westbrook, perché è un giocatore che c'ha senso se esce Westbrook, come ha detto Luca prima, ma c'ha molto meno senso adesso, soprattutto considerato che già c'hai Nan, che almeno un minimo lo devi provare.
Esatto, Nan che poi sarà l'altro giocatore che sarà un po' il nuovo della stagione. Chiudendo il cerchio, c'è poi la trade che non abbiamo avuto modo di analizzare nel podcast, che ha un po' sconvolto, se così possiamo dire, la fine dell'estate dei Lakers. E tra l'altro mi ricordo benissimo il giorno in cui abbiamo tradato per Beverly, stavo tornando dal viaggio di nozze, l'ultimo giorno, in aeroporto alle 6 di mattina ho trovato questa bella notizia. E quindi è arrivato Pat Beverly, a Utah sono andati Taylor Horton Tucker e Stanley Johnson. Beverly secondo me è una tipologia di giocatore che è perfetto per una contender, è perfetto per giocare a fianco a LeBron James e Anthony Davis, e quindi secondo me al di là di tutto è un buono scambio, anche se probabilmente è stato strapagato, tante cose che potremmo dire, ma magari non è questo il momento. In generale, che tipo di giocatore è Beverly? Lo conoscete tutti, un cagnaccio assurdo che parla tantissimo, difensore iperaggressivo, però secondo me dobbiamo sottolineare un aspetto, perché stanno parlando i Lakers in questi giorni, tramite anche i beat writer, della volontà di utilizzare Pat Beverly come wing defender, quindi non solo come difensore sul punto di attacco, ma anche su giocatori più strutturati, più alti fisicamente. E c'è una statistica a tal proposito che secondo me è interessante, perché Beverly nella passata stagione, ma anche negli anni precedenti, è stato tra le top, tra le migliori guardie per percentuale di tiri stoppati. E questo è abbastanza strano, perché stiamo parlando di un giocatore che è praticamente un nanetto, ecco, però conosce molto bene il gioco, ha un grande tempismo, e questo secondo me gli permette di stoppare giocatori più alti di lui, come è accaduto ad esempio, mi viene in mente, con Ingram l'anno scorso, con tanti, anche con LeBron in una famosa ultimazione contro i Clippers di qualche anno fa. Quindi questa skill secondo me è da tenere d'occhio. E poi secondo me Beverly è un tiratore più affidabile di quello che si dice, che l'anno scorso ha tirato un po' peggio, però se andiamo a vedere un po' i suoi dati, ha tirato con più del 40% da 3 in situazioni di catch and shoot in 4 delle ultime 5 stagioni, quindi vuol dire che è un ottimo tiratore, quasi elite direi, è anche abbastanza affidabile da questo punto di vista, e tra l'altro pure nelle corner 3 negli ultimi 2 anni ha tirato con il 47%, che sono numeri molto alti anche per le guardie, ecco. Ci sono però ovviamente degli aspetti negativi, secondo me il suo stile di gioco aggressivo, che lo rende anche un, diciamo, uno dei top NBA nel ruolo, è anche un po' il suo punto debole, perché commette troppi falli e rischia secondo me di poter stare poco in campo, un po' appunto per i falli commessi, ma anche per l'età, gli infortuni che si porta dietro, il carico che ha avuto nel corso degli anni, e anche per questo suo stile di gioco rischia di poter stare in campo 20-25 minuti massimo, secondo me.
Io sono tiepido su Pat Beverly, perché è un giocatore, tu hai detto tutte robe giustissime, però è un giocatore che, se viene utilizzato come è stato detto, si troverà a giocare un sacco di isolamenti, tanti, perché ovviamente verrà poi puntato in certe situazioni, no? Per il discorso del mismatch fisico, perché me lo immagino così: Ingram lo stoppi una volta e altri 6 ti tira 25 cm sulla testa. Quindi in situazioni sporadiche la carica, l'energia lo aiuta in continuità. Io non ho guardato molti numeri, ho visto che l'anno scorso la percentuale di possessi, lasciando perdere l'esito, che ha giocato in isolamento, è il 2%. Vero che nell'attuale NBA forse è un concetto un poco difficile da considerare, però io, anche dal punto di vista proprio mentale, tutta la sua conoscenza è molto legata a giocatori specifici. Lui è stato comunque efficace su guardie tipo Curry, tipo Lillard, non lo so, mi fa un po' difficoltà pensarlo in quel ruolo là, però
specifico che io non sono d'accordo con questo tipo di utilizzo. Ho cercato di trovare un dato che possa in qualche modo darci una speranza, perché il vero Pat Beverly è quello con contrappunto, come dici tu, di Steph Curry, Damian Lillard e Ja Morant. Contro questi giocatori qui, lui ancora ora può spostare. È stato un po' in carriera un difensore sempre un po' sopravvalutato, ma comunque un buonissimo difensore, sopra media NBA sicuro. Anche ad esempio nella serie contro i Suns di 2 anni fa, nelle finali di conference, lì Beverly ha fatto un gran lavoro su Booker. Ecco. Se vogliono diciamo farlo giocare come wing defender, perché i Lakers non hanno ali, allora è un problema nostro, ecco. Per il resto io sono abbastanza fiducioso, più che altro perché io credo che l'anno scorso, e l'abbiamo detto sin dall'inizio, ci sia mancato questo tipo di giocatore qui, un effort guy, cioè un giocatore che alza l'intensità sempre e comunque in regular season, in quelle partite in trasferta in cui hai voglia di buttare via la partita dopo 15 minuti, anche in allenamento. Cioè questo tipo di giocatori qui, per una squadra con LeBron e Davis che diciamo che in alcune circostanze mancano un po' di effort generale, può far bene, ecco, un giocatore che ci serviva.
Ma io sono stato tiepido all'inizio perché è un giocatore che mi è estremamente antipatico. Poi però, ragionandoci bene, sono più ottimista. Senza dubbio non mi piace l'idea di usarlo come wing defender. Tornando ai playoff dell'anno scorso, io ricordo quando Doncic lo ha praticamente escluso dalla serie perché era semplicemente troppo piccolo per Luca. Però a mio avviso in difesa Beverly dovrebbe essere utilizzato per quella che è la sua caratteristica migliore, ovvero aggressività ed estendere la difesa. Personalmente io sono un fan delle difese estese, per non per 48 minuti di gioco, ma per buoni tratti di partite, per far entrare l'attacco con un po' di ritardo e in maniera un po' sporca nel flusso offensivo. Secondo me in questo lui ci dà molto. E poi altra cosa, anche se a noi piace parlare più di pallacanestro giocata che non di gossip o di sensazioni di spogliatoio, però secondo me è un tipo di veterano che ci voleva, perché mi sembra uno che va a dire in faccia a tutti che devono muovere il culo quando c'è da muovere il culo, sia in allenamento sia in partita, e penso che con uno come Beverly non vedremo più l'atteggiamento visto troppe volte l'anno scorso, in cui troppi giocatori sembravano fregarsene o essere passivi.
Ma questa è la cosa più bella che porta, secondo me, che io non penso che vedremo delle partitacce come abbiamo visto l'anno scorso. Per questo lo ringrazierò alla fine dell'anno, sono sicuro, almeno lo ridurrà.
Sì, io penso che il connubio M. Beverly da questo punto di vista sarà molto utile, perché Vogel è un'altra tipologia di coach, non è proprio il leader che ti fa, diciamo, gettare sangue in campo anche in una partita banale di regular season, mentre M lo vedo più come una figura di questo tipo, e con Beverly che poi è diciamo il tramite di M sul campo e all'interno dello spogliatoio. Quindi sono fiducioso da questo punto di vista. Per il resto bisogna vedere anche se se con il passare dell'età aumenteranno gli acciacchi e se potrà avere lo stesso rendimento che ha avuto nelle ultime stagioni, perché ricordiamo che Beverly ha avuto una carriera piena di infortuni, di piccoli problemi fisici. Poi c'è la dinamica con Westbrook, di cui non abbiamo parlato, ma vabbè, direi che
ma sono amici,
tutti conoscono, sono amici, vabbè, esatto, vanno a pesca insieme, hanno cenato con, hanno diciamo comprato uno chef stellato solo per loro, così pare. E vabbè, saranno i nuovi innamorati per la gioia sempre di Mammut, che sta vivendo un periodo d'oro, direi, ultimamente, dal punto di vista dei suoi valori, ecco, vabbè. Direi che possiamo chiudere qui, dai, andiamo avanti a sparare cazzate, per questa prima puntata può andar bene, e nel prossimo mese cercheremo di farvi avvicinare alla stagione dei Lakers nel miglior modo possibile per poi essere pronti alla palla 2 della stagione, che dovrebbe essere il 18 ottobre, se non sbaglio.
A memoria sì.
Mi pare sì.
Va bene, ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti, in particolare a Filippo.
Esatto, cazzo, stavo quasi per pensare a Filippo.
Cioè, Filippo, per quanto mi riguarda, è uno sconosciuto, cioè, l'ho dimenticato, l'ho rimosso dalle mie conoscenze, sinceramente.
Non si è neanche intrufolato, se ti spiace.
È più impegnato, non so, del Presidente della Repubblica. Vabbè. E ciao a tutti da Giuseppe, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.